Sport Academy. Tutta l'informazione sulla tua passione.
Torniamo in diretta. Questi due anni a cui abbiamo assistito, scanditi dal Covid e iniziati per il calcio italiano nel marzo 2020 con la sospensione del campionato di Serie A e con esso ovviamente di tutti gli altri campionati iscritti alla Federazione Italiana Gioco Calcio, sono stati due anni le cui conseguenze ancora stentiamo a decifrare, i cui scenari ancora appaiono molto opachi dal punto di vista di quello a cui potremo assistere e di quello che potrebbe essere poi il riassetto generale, no, dell'industria del calcio del paese. A questo, e non solo a questo, si sono dedicati due colleghi, Matteo Speziante e Franco Vanni, che hanno appena pubblicato per Mondadori un libro dal titolo Il calcio ha perso, vincitori e vinti nel mondo del pallone. Un libro che prende le mosse fotografando lo stato di salute del mondo del calcio alla vigilia dell'arrivo del Covid, indagando poi le ragioni, le risposte, no, la direzione che hanno cercato di prendere i vari attori del mondo del calcio per contrastare, insomma, le conseguenze inedite, gli scenari inediti che si sono trovati a fronteggiare. Abbiamo qui in linea con noi Matteo Speziante della redazione di Calcio e Finanza, che ringraziamo. Matteo, buonasera.
Ciao, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
Innanzitutto, Matteo, mi fa piacere, sono molto felice per questo libro, anche perché le mosse, insomma, no, i primi ragionamenti, le prime riflessioni, ti ricordi, no, in quel 2020 folle, le facemmo anche insieme, proprio in diretta su Radio Cusano Campus, no? E lo scenario, ti ricordi, era veramente inedito e stentavamo, no, a disegnarne una nuova mappa.
Sì, no, esatto, sono stati due anni ovviamente particolari per tutti. Per tutti quanti, ovviamente, come ne stiamo ancora vivendo le conseguenze. Sicuramente poi il mondo del calcio ha avuto le sue di conseguenze. Il senso del libro sostanzialmente parte dai numeri, dal dimostrare che comunque era già un sistema che viveva ben al di sopra delle proprie possibilità e in cui il Covid, tutto sommato, ha dato, come dire, quello che può essere considerato l'ultimo colpo, la classica goccia che fa traboccare il vaso, perché comunque è stato un colpo importante ai club e a tutto il sistema.
Esatto.
Però appunto, come dicevo prima, è un sistema che già da prima del marzo 2020, dall'inizio della pandemia, viveva oltre quelle che erano le proprie possibilità.
Esatto, questa era la fotografia di partenza, no? Quante volte, no, abbiamo assistito, abbiamo letto alle grida di allarme, no, di quella o quell'altra impresa, di questo o quell'altro attore che, insomma, invitavano il mondo del calcio a un esame di coscienza circa il tenore di vita, no, a cui era esposto. Tutte quante grida comunque rimaste inascoltate, che il Covid evidentemente ha riportato in superficie. Quello che però mi premura, insomma, provare a capire, caro Matteo Speziante, sono le risposte, no, illogiche, sregolate, spericolate che gli attori, gli stakeholder del mondo del calcio hanno provato a mettere sul banco per contrastare questo fattore inedito e sconvolgente chiamato Covid. C'entra il calcio, l'economia, la politica addirittura. Mettiamo un po' d'ordine.
Sì, no, sicuramente sono state risposte. Diciamo che intanto non c'era una ricetta, quindi le risposte sono state minime, mettiamola così. Non c'è stata una vera risposta di sistema per cercare, esatto, di contrastare la crisi. Anzi, non solo non c'è stata una risposta di sistema, ma i comportamenti della società spesso sono stati, come dire, ha avuto un doppio volto, mettiamola così: da una parte con una mano chiedere i ristori, con l'altra magari versare stipendi ancora importanti nonostante il momento di crisi. Perché è vero che comunque anche in Serie A, ma anche negli altri campionati, le spese ad esempio sul calciomercato nell'ultimo anno si sono ridotte. È uscito nei giorni scorsi un report della FIFA, appunto, che parlava di circa il 20% di meno speso sul calciomercato, ma dall'altra parte comunque non è che la spesa è stata pari a zero. E hanno continuato a cercare di rispondere alle esigenze della piazza, soprattutto dei tifosi, dell'ambiente, investendo sul mercato, anche in un momento comunque che resta di profonda crisi, perché comunque anche nella scorsa stagione sono state tante le società che hanno fatto fatica a pagare gli stipendi, e pagare gli stipendi non solo quelli milionari dei calciatori, ma anche quelli normali di tutti i dipendenti che gravitano intorno al mondo del calcio.
Esatto.
Poi, in realtà, poi la risposta non c'è stata nel vero senso della parola. Ci sono stati più che altro tentativi di posticipare il problema, che a cui stiamo assistendo anche adesso.
Perfetto.
Rinvio delle scadenze fiscali e queste tipologie di cose, che però no, hanno ovviamente un effetto limitato, perché si limitano a di rinviare il problema a un altro momento.
Esattamente, poi in questi casi no, la formula trita ritrita e nessuno si salva da solo. Quando arriva un evento così funestante, no, a scombussolare, a ridisegnare la mappa del mondo che eravamo abituati ad abitare, insomma occorrerebbe agire di sistema. E se ti ricordi all'inizio di questa vicenda, il mondo del calcio come sistema era stato chiamato a compiere quel passo teso, insomma, a valorizzare ancora di più il prodotto, no, che generava con l'ingresso dei fondi di investimento. E già lì ci furono i prodromi, quando sulla dirittura d'arrivo dell'accordo si tirarono indietro alcune squadre, facendo saltare poi di fatto il tavolo. Ti ricordi?
Sì, sì, no, assolutamente. Erano dei fattori che sicuramente avrebbe contribuito ad aiutare a svoltare il calcio italiano. Come dire, poi sono entrate in sul tavolo altre tematiche, con la Superlega, che ha sicuramente cambiato le carte in tavola. Il progetto creato, è nato e fallito nel giro di 48 ore, da cui tra l'altro parte anche il nostro libro, perché sostanzialmente è stato quello, come dire, uno dei fattori anche che ci ha spinto a raccontare il sistema, cioè come si arriva a quelle 48 ore completamente pazze, completamente folli, che sono state quelle della Superlega. Ecco, quello è stato uno dei temi. Però appunto lì la questione fondi è stata senza dubbio gestita in maniera particolare a posteriori, perché ormai si può dire che sia quasi definitivamente saltata, però è stata gestita male, perché invece in questo momento probabilmente invece che chiederei ristori allo Stato, i club avrebbero potuto avere ancora i soldi che i fondi garantivano. L'operazione non è stata portata avanti per alcuni club per interessi personali del proprietario, altri club appunto perché c'era il progetto della Superlega, e quindi alla fine la situazione è quella che viviamo oggi.
Senti Matteo Speziante, mi racconti qualcosa di quelle 48 ore folli? Perché il fatto che tutto si sia, come dire, presentato e archiviato nel giro di 48 ore fa pensare che una certa progettualità era già stata messa in campo, avviata, no? E forse accelerata dall'urgenza della situazione.
No, guarda, la cosa interessante è che il tema della Superlega nel mondo del calcio ne sentiamo parlare da 30 anni, anche in questo caso.
Vero.
Nel libro sono andati a ripescare le prime volte in cui si parlava di Superlega. L'ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, ne aveva parlato a metà degli anni 80 più o meno, fine anni 80, inizio anni 90, quindi comunque è un tema che aleggia sul mondo del calcio da anni, la Super Champions, poi appunto si è chiamata in vari modi, sono stati vari nomi che gli è stata data. La differenza è che quest'anno, ormai già nel 2022, quindi l'anno scorso, quindi ad aprile 2021, sembrava reale. Sembrava, perché poi effettivamente non c'è stato il proseguo, anche se dal punto di vista legale lo scontro continua. Si aspetta entro fine del 2022 la decisione del Tribunale dell'Unione Europea sul tema, però comunque è stato un passo avanti, è stato un passo comunque rivoluzionario, mettiamolo così, perché comunque il fatto che questi 12 club si fossero uniti in una società che tra l'altro esiste ancora, la società in cui hanno partecipato i 12 club, abbiamo addirittura annunciato comunque il progetto, un progetto che non era nato ovviamente nei giorni precedenti all'annuncio, ma loro l'avevano organizzato da mesi.
Esatto.
Alcuni club erano entrati all'ultimo sostanzialmente, ma i lavori, il Real Madrid, che è stato il principale promotore, erano iniziati già da settembre, ottobre dell'anno precedente, quindi comunque sono stati lunghi i mesi che hanno portato a quell'annuncio, mi sembra il 19 o il 20 di aprile, andando a memoria, e quindi comunque questo secondo me è stato il cambiamento rispetto alle altre volte, che nelle altre occasioni era stato come una minaccia, questa volta invece la minaccia sembrava reale, salvo poi appunto il passo indietro dei giorni successivi, perché la reazione è stata durissima.
Esatto.
Probabilmente non se lo immaginavano una reazione così dura i principali promotori, però è stata durissima da parte di tutti gli attori in campo.
Esatto, Matteo Speziante. Tra l'altro poi in tutto questo scenario, no, ricordi i campionati interrotti, l'UEFA di Seferin che minacciava ritorsioni, no, per chi avesse preso una strada individuale non concertativa, no, con tutti quanti, lasciano pensare, alla luce anche delle decisioni che sono ancora sul tavolo, che la politica del pallone anche, no, a livelli più alti stia cercando soluzioni che però vanno in controtendenza rispetto a quelle che sono le esigenze di sempre: giocare di meno, preservare lo stato di salute dei calciatori, la famosa attesa che conferisce ancora più valore all'evento. Adesso sembra, no, che il calcio si debba giocare sempre e la gente comune, insomma, pensa che tutto questo sia teso, no, a voler far lievitare gli introiti che da ormai diversi anni mancano nelle voci di bilancio.
Sì, sì, quello è il tema, è quello sostanzialmente il tema. Infatti noi nel libro partiamo dal raccontare il motivo per cui oggi si cerca di giocare di più, di fare più tornei importanti, che era sostanzialmente anche da un certo punto di vista quello che voleva fare la Superlega e quello che oggi vuole fare la FIFA facendo disputare i mondiali ogni 2 anni, la Coppa del Mondo ogni 2 anni. Le motivazioni sono molto simili sostanzialmente, fa anche specie che chi era contrario magari alla Superlega oggi sia favorevole alla Coppa del Mondo ogni 2 anni e viceversa, perché comunque si tratta di competizioni, è vero che hanno principi diversi perché comunque la Superlega è un torneo chiuso eccetera, però parte sempre dal presupposto di dobbiamo giocare di più e dobbiamo generare più partite interessanti soprattutto per i tifosi più giovani e soprattutto poi alla fine bisogna generare più soldi, quindi comunque le motivazioni sono molto simili poi con modalità di tornei diversi, quindi c'è anche questa tematica di fondo in cui il mondo del calcio sembra che l'unica strada per salvarsi a livello economico sia quella di giocare più partite. Esatto. In un sistema, in un calendario che però è già colmo di partite, perché veramente basta vedere le difficoltà legate anche in Serie A.
Le motivazioni alla ricollocazione, come no?
Esatto, Matteo. Sì, no, le motivazioni che hanno portato la Serie A a non rinviare gli ultimi turni, quelli in cui il Covid aveva colpito maggiormente le squadre, era che non c'erano date disponibili per giocare le partite. Tra Coppa Italia, Supercoppa Italiana, la pausa per le nazionali di fine gennaio perché le federazioni sudamericane devono concludere le qualificazioni mondiali, le coppe europee, quant'altro, chi ne ha più ne metta. Quindi alla fine il problema è che veramente non c'è più spazio. Poi esatto. Non si può finire dopo il 22 maggio perché il campionato, perché l'1 giugno c'è la Nations League. Poi c'è la partita Supercoppa internazionale tra Italia e Argentina, come uno campione europeo e uno campione del Sud America. Quindi comunque è già un calendario che oggi...
Fitto, Matteo. Siamo in linea con Matteo Spaziante, autore insieme a Franco Vanni del libro edito da Mondadori, Il calcio ha perso, vincitori e vinti nel mondo del pallone. Matteo, ultime due curiosità. Vi interrogate anche se esista o meno un'alternativa, no, al modello che era stato adottato prima della Covid e al modello folle, veramente difficile da individuare, che si sta cercando di stilare, no, in questi 2 anni. Esiste un'alternativa e soprattutto è un'alternativa che va indirizzata, targettata, perdonami, verso quei giovani della generazione Z incapaci, no, di un'attenzione tale da sostenere 90 minuti di partita?
Allora, sicuramente il nuovo calcio, mettiamolo così, il calcio 3.0 deve partire innanzitutto da una tematica economica su cui sono anche d'accordo alcuni degli addetti ai lavori con cui abbiamo parlato per il libro, che magari sono intervistati anche all'interno, ovvero sia si parte dalla riduzione dei costi, che è la strada principale. Il fatto curioso appunto è che, come dicevo prima, magari se avete lavori da una parte parlano di riduzione dei costi, dall'altra offrono stipendi da 5, 6, 7 milioni di giocatori, quindi comunque resta questa tematica un po' particolare. Questo è sicuramente l'aspetto principale dal punto di vista economico. Dal punto di vista sportivo non l'abbiamo approfondito eccessivamente, però comunque, se posso darti la mia opinione, è anche difficile, quindi, trovare una soluzione a quello che è il problema di interesse che è sempre minore da parte delle nuove generazioni, anche perché lo sport è questo. Cioè, si può fare secondo me poco per renderlo molto più spettacolare senza snaturarlo completamente. Quindi comunque quello resta un tema su cui tutti si stanno interrogando. Tutti stanno cercando la ricetta giusta.
Ecco.
Il problema è che finora le risposte a questa domanda, le ricette, sono state unicamente quelle di creare nuove competizioni che vadano ad aggiungersi al calendario, quindi non mi sembra sinceramente possa essere la strada giusta, ecco.
E per chiudere veramente, Matteo Spaziante, guardare all'estero, guardare ciò che stanno facendo gli altri paesi europei, gli altri campionati, è un Covid che ha livellato tutti in questo senso e a cui tutti quanti stanno dando risposte, insomma, che vanno in conflitto tra di loro, che si contraddicono, oppure c'è chi, secondo te, ha intrapreso una strada virtuosa?
Diciamo che chi era ricco prima del Covid resta ricco anche in questo momento, anche durante il Covid resterà ricco anche dopo il Covid. Penso ovviamente alla Premier League, che non a caso già quest'estate i club hanno fatto colpi importanti, penso a Lukaku, penso a Grealish, colpi da oltre 100 milioni di euro, comunque in questo momento storico del calcio non sono di poco conto, ma per quale motivo? Perché sostanzialmente loro possono permetterselo, ecco. Quindi la ricetta giusta anche da quel punto di vista potrebbe essere intervenire su quelle che sono le mancanze in questo momento del calcio italiano, a partire dalle infrastrutture, a partire da una gestione delle immagini che sia soprattutto all'estero un po' più positiva, ecco, perché al momento esportiamo solo i momenti difficili, le difficoltà, tutte queste cose. E torniamo anche al tema dell'inizio. Io penso che come sia saltata la trattativa dei fondi che tra l'altro poi hanno guardato all'estero e sono andati a finire nella Liga. La Liga Spagnola ha fatto un accordo molto simile a quello dell'Italia, a quello che voleva proporre l'Italia quantomeno, e quindi i soldi alla fine sono andati in un campionato rivale. Quindi ecco, bisogna guardare un po', diciamo, la situazione all'estero, ecco, la serie dovrebbe guardare all'estero. Il problema qual è? Che sono 20 anni che si dice dovremmo fare come gli altri,
esatto,
campionati. Alla fine la Serie A è sostanzialmente l'unica che è rimasta ferma. Tutti gli altri campionati, vuoi per un motivo, vuoi per un mondiale organizzato in casa, un europeo organizzato in casa, magari sull'aspetto infrastrutturale gli stadi sono intervenuti, e dall'altra parte c'è chi ha sfruttato Messi e Ronaldo in maniera perfetta come la Liga, e ora si ritrova con un campionato comunque, nonostante abbiano enormi difficoltà economiche, comunque un campionato di alto livello. C'è la Premier League ovviamente che resta la regina, perché comunque da questo punto di vista ha lavorato al meglio, ecco. E nel libro anche appunto uno dei vari capitoli è
dedicato a questo modello,
esatto, come la Premier League abbia creato,
come li tratta i procuratori la Premier League,
ecco. Ad esempio quello è una delle tematiche, tutto sommato li tratta non in maniera troppo dissimile da quanto avviene in Italia. Ovviamente c'è una capacità di spesa tale scusate, che in Premier League il problema mi sembra da osservatore esterno inferiore, ovvero sia che in quel momento la capacità di spesa è talmente ampia che 10 milioni al procuratore li puoi dare senza problemi e nessuno si lamenta, mettiamola così. Sicuramente poi il sistema italiano è da andare a ritoccare anche da quell'aspetto.
Matteo Spaziante, ti ringrazio per questa bella chiacchierata. Ricordo il libro da te scritto in coppia con Franco Vanni, Il calcio ha perso, vincitori e vinti nel mondo del pallone, edito da Mondadori pochissimi giorni fa. Buona fortuna, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie davvero.
Crepi, grazie mille e buon proseguimento.